Buongiorno a tutti. Oggi torniamo nella lettera agli Ebrei. Abbiamo iniziato da poco a riflettere e ad aprire questa lettera. E stamattina andremo a concludere un paragrafo, diciamo così, che è iniziato proprio dall'inizio quasi di questa lettera. Sostanzialmente l'autore della lettera agli Ebrei spiega che il sistema di sacrifici che era stato descritto nel Levitico, che serviva a purificare continuamente dai propri peccati il popolo, era passato. Non c'era più bisogno di fare questi sacrifici ricorrenti per purificare continuamente i peccati del popolo. Perché? Perché in Cristo il Padre aveva provveduto il sacrificio perfetto, aveva provveduto un sacerdote perfetto. Il sacrificio era perfetto perché era stato compiuto una volta per tutte, non c'era più bisogno di farlo di nuovo. Infatti la sua efficacia, l'efficacia di quel sacrificio, era ed è eterna. E il sacerdote era perfetto perché non aveva mai peccato e attraverso il suo ministero ogni cosa era migliore rispetto a tutte le cose legate al vecchio patto. Questo possiamo dire che è un po' il messaggio centrale della lettera e vediamo che l'autore di questa lettera lo sviluppa iniziando da Cristo, non avrebbe potuto fare altrimenti. Nei primi tre versi del primo capitolo quindi vediamo che viene proclamata la grandezza di Cristo e la sua centralità nel piano della creazione del Padre, nel piano della creazione della salvezza. La centralità di Cristo. Poi dal verso 4 del primo capitolo fino alla fine del secondo capitolo, quello che vedremo oggi vedremo la fine di questo secondo capitolo, gli ultimi versetti, vediamo che l'autore è impegnato a dichiarare e comprovare la superiorità di Cristo sugli angeli, rispetto agli angeli. Ed è importante che capiamo questo aspetto perché se osserviamo bene il modo in cui l'autore si impegna a descrivere questa superiorità di Cristo sugli angeli, capiamo e conosciamo molte cose riguardo Gesù. E prima di entrare nel vivo del messaggio, cerchiamo di capire per quale motivo l'autore ha speso tante parole per spiegare la superiorità di Cristo rispetto agli angeli. Leggendo la lettera si capisce che questi credenti ebrei erano sottoposti ad una persecuzione crescente e questa prospettiva poteva indurre magari qualcuno di loro ad essere tentati di prendere le distanze da Cristo per paura di essere appunto perseguitati, in qualche modo magari distanziarsi dal Signore. Forse pensavano di degradare Cristo da figlio di Dio ad angelo, perché questo era già successo. C'era una comunità, una parte degli ebrei che aveva lasciato la società, si era riunita in una sorta di comunità religiosa, la comunità di Qumran, faceva una vita basata su appunto delle regole religiose, isolati dalla società, e all'interno di questa loro comunità era stato inserito anche il culto degli angeli e erano arrivati a dire che l'arcangelo Michele fosse superiore al Messia che doveva venire. Quindi c'era questa eresia, questa stortura della verità riguardo al Signore Gesù. E quindi l'autore, preoccupato di questa cosa, di questa eresia che potesse prendere piede, allora si impegna in un modo molto approfondito e molto con argomentazioni molto bibliche a descrivere appunto la superiorità di Cristo rispetto agli angeli. Leggiamo il brano che andremo a vedere oggi. Siamo nel secondo capitolo degli Ebrei, della lettera agli Ebrei, dal verso 14 al verso 18. Leggiamo però dal verso 11 in modo da capire bene il contesto, perché inizia un discorso, il discorso un po' prima. Quindi dal verso 11 dice: sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, sta parlando di Gesù, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre, ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti egli non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote delle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Grazie. Allora, diciamo che in questa fase finale della sua spiegazione, come abbiamo detto, della superiorità di Cristo sugli angeli, l'autore fa una specie di riassunto di quello che ha detto fino a questo momento, e non solo, ma sviluppa anche questo concetto e lo amplia e lo approfondisce, ci fa capire tante cose in più. Qual è lo scopo finale di questa lettera? Lo scopo finale di questa lettera è dichiarare che c'è un solo ed unico Salvatore, ovvero Cristo Gesù. L'abbiamo appena visto ai versi 9 e 10, che dice che Cristo ha sofferto la morte per tutti affinché potesse condurre molti figli alla gloria. E a questo scopo l'autore descrive ed afferma l'importanza fondamentale dell'incarnazione di Cristo, del fatto che Gesù è venuto in carne. È qualcosa che abbiamo già visto recentemente, vi ricordate? Nelle lettere di Giovanni, anche lì Giovanni batteva sempre su questo tasto, sul fatto che Cristo fosse venuto in carne e che fosse pienamente uomo durante la sua permanenza qui sulla terra. E questa dottrina ci viene proposta nuovamente questa mattina, al culmine di una trattazione dove si spiega che non si devono adorare le creature, anche se si tratta di creature spirituali, questi sono gli angeli, ma si deve adorare il creatore, e non si deve considerare queste creature superiori a Cristo. Quindi capiamo bene che si tratta di una dottrina molto importante, una dottrina fondamentale. E vediamo un pochino di approfondirla, perché qui l'autore della lettera ce la descrive in un modo molto particolare. La prima cosa che vediamo al verso 14 è lo scopo per il quale Gesù si è fatto uomo. Cosa leggiamo? Leggiamo al verso 14: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Cristo non si è fatto uomo così che noi potessimo ritenerci onorati, privilegiati da questo suo gesto di simpatia nei nostri confronti. Non l'ha fatto nemmeno affinché noi potessimo sentirci elevati come creature, no? Rispetto al resto della creazione, o potessimo acquisire uno status di consapevolezza, no? Particolare all'interno della creazione di Dio. L'unico motivo per cui Cristo si è fatto uomo è stato per morire come essere umano. Per morire come essere umano. Il Messia si è incarnato, quindi ha preso forma umana affinché potesse morire come uomo. Questo è l'unico scopo. È l'unico scopo. Perché? Perché solo attraverso la sua morte da essere umano avrebbe potuto distruggere colui che aveva il potere sulla morte, cioè Satana. Perché? Solo in questo modo. Perché il Dio aveva stabilito così, per soddisfare il proprio senso di giustizia. Il peccato poteva essere perdonato solo attraverso lo spargimento di sangue, in questo caso, di una vittima perfetta, senza difetto, un essere umano che non aveva mai peccato. Ora, se Gesù non fosse stato pienamente uomo, non avrebbe potuto morire come tale e non avrebbe potuto soddisfare quel criterio di giustizia di Dio che contraddistingue il nostro Signore. E noi non avremmo avuto nessun Salvatore, non avremmo avuto nessuna speranza. Saremmo morti nel nostro peccato. Gesù era pienamente uomo? È quello che ci sta dichiarando qui l'autore oggi. Sta usando un'espressione molto particolare, che è usata spesso nella Bibbia per descrivere l'essere umano. Dice che si è fatto carne e sangue. No? Ma noi leggendo i Vangeli comprendiamo che Gesù era pienamente uomo. Lo comprendiamo anche dai suoi comportamenti. Era un uomo quando si è arrabbiato davanti ai mercanti nel Tempio, vi ricordate? Era un uomo quando si è rattristato ed ha pianto quando la morte di Lazzaro ha visto l'incredulità di quelli che lo circondavano. Era un uomo quando nel giardino del Getsemani diceva ai suoi discepoli: l'anima mia è oppressa da una tristezza mortale, no? E chiedeva al Padre se fosse possibile non affrontare, come dice lui, non bere quel calice. Il calice dell'affrontare la separazione dal Padre sulla croce. Era un uomo quando alla croce gridò: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Quindi sulla croce è salito un uomo. Non dico è stato appeso, perché Gesù ci è salito di sua volontà. Lui ha obbedito al Padre e è andato sulla croce di sua spontanea volontà. Anche se l'hanno arrestato, l'hanno portato lì, l'hanno poi appeso su questa croce, ma lui in realtà ci è salito come un uomo. E lo abbiamo detto questo concetto, lo abbiamo ripetuto tante volte che ancora quasi ci annoia in un certo senso, no? Pensando anche a quello che abbiamo studiato nelle lettere di Giovanni, ma è un concetto fondamentale, è una verità, una dottrina fondamentale della scrittura questa. Perché è così importante? Una motivazione l'abbiamo già accennata: perché Dio ha stabilito così, abbiamo detto. Dio ha stabilito che il suo piano di salvezza potesse essere portato a compimento solo in questo modo. Però possiamo entrare più nel dettaglio oggi, perché stamattina l'autore della lettera agli Ebrei ci spiega qualcosa in più. E dobbiamo considerare per fare questo chi era che stava morendo sulla croce e in quale modo è morto sulla croce. Allora, sulla croce, ricordiamo che era una morte riservata ai criminali, sulla croce non stava morendo un essere umano qualsiasi, vero? Stava morendo il Figlio di Dio, che si era incarnato e stava subendo una sofferenza e una morte che non meritava. Questo era chi stava morendo e in che modo stava morendo sulla croce. Come è arrivato Gesù alla croce? Gesù ha subito una condanna, vero? È stato fatto un processo legale a suo carico, no? È stato fatto un processo pubblico. Tutti hanno visto che Gesù è stato processato ed è stato condannato. È stato condannato a una morte, alla morte della croce, come un comune criminale e al posto di un comune criminale, cioè al posto di Barabba, no? Se consideriamo questi fatti, risulta chiaro a noi oggi, così come è risultato chiaro a coloro che erano lì allora, che sulla croce un innocente stava morendo al posto di un colpevole. e che su quella croce il santo sta morendo al posto del peccatore. No? Vedete come ragionando, riflettendo su questi insegnamenti possiamo trarre delle conclusioni molto importanti per la nostra vita cristiana, per comprendere l'opera di Dio, no? Sulla croce. Quella che Satana credeva fosse una vittoria, la sua vittoria si è trasformata in una sconfitta. Perché? Perché Gesù, dopo essere morto, avendo così dato la possibilità all'essere umano di essere salvato, è anche risorto vincendo la morte. Ecco perché la scrittura ci dice che attraverso la sua morte Gesù ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte, ovvero Satana. La parola originale in greco qui, che è stata tradotta in distruggere, in realtà significa rendere inefficace, quindi è stato distrutto nel senso che la sua efficacia, no? Il potere di Satana sulla morte è stato distrutto, perché poi Satana sarà distrutto un giorno. Ma il suo potere è stato distrutto dalla morte di Gesù, è stato reso inefficace. E infatti ci dice il Signore che chiunque crede in Lui, anche se muore, vivrà. Vero? Ricordiamo in Giovanni capitolo 11, verso 2, dice: io sono la resurrezione e la vita, dice Gesù, proprio a questo proposito, io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco la vittoria di Cristo ed ecco il potere di Satana sulla morte distrutto, reso inefficace. Ecco quello che il Signore Gesù ha fatto per noi sulla croce. E quindi in questo modo il Signore ha fatto sì che noi potessimo essere liberati dalla paura, dal timore della morte. Vero? Questa paura non c'è più nel credente. Per dirla con le parole di Pietro Lombardo, un teologo del XII secolo, che ha usato a sua volta l'illustrazione che Gesù stesso fa in Marco, capitolo 3, 27, quando parla del fatto che per vincere Satana bisogna prima entrare in una casa, no? Legare l'uomo forte, no? Vi ricordate quell'illustrazione? E questo Pietro Lombardo dice così: è attraverso i legami dei nostri peccati che ci ha tenuti schiavi, Satana. Infatti quelle sono le catene dei suoi prigionieri, i nostri peccati. Poi Cristo venne, legò l'uomo forte con i legami della sua passione, entrò nella sua casa, ovvero nei cuori di coloro dove lui abitava, e ci liberò. Questa è una bella illustrazione. Chi ha conosciuto il Signore non ha più paura della morte, perché sa in cuor suo che la morte fisica non è la fine, ma è la porta da attraversare per accedere alla vita eterna. Quindi questa paura non appartiene più a chi ha conosciuto il Signore, all'uomo di fede. E quindi l'uomo di fede non vive più nella paura della morte, bensì vive nella gioia di vivere per il Signore, a causa e grazie al Signore. Vediamo che al verso 16 l'autore torna a nominare gli angeli, no? E specifica che Cristo non è venuto in aiuto degli angeli, ma alla discendenza di Abramo. Qui vediamo e comprendiamo la fedeltà di Dio. Infatti Dio non aveva fatto un patto con gli angeli, vero? Infatti agli angeli non è stata concessa una redenzione, non è stata concessa nessuna possibilità di salvezza. Gli angeli che si sono ribellati a Dio, di Satana con le sue schiere, i suoi demoni, un giorno verranno distrutti. E per loro non c'è stata alcuna possibilità di redenzione. Però l'Eterno ha stabilito un patto con Abramo, vero, con la sua discendenza, quindi con l'essere umano, un patto di salvezza che Dio ha mantenuto in Cristo Gesù, che è venuto in aiuto all'essere umano. E nel verso 17 scopriamo una ulteriore motivazione per la quale Gesù è dovuto venire in forma di essere umano. può diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, come abbiamo letto nel verso. Infatti, se non fosse venuto come essere umano, Gesù non avrebbe potuto essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote. Come vediamo, il sacerdote chi era? Era colui che compiva l'espiazione per i peccati del popolo, vero? Ovvero rimuoveva la colpa attraverso il versamento del sangue di una vittima che sostituiva colui che aveva peccato. Ecco, l'opera di Gesù è stata non solo una propiziazione, ma anche una, scusate, non solo un'espiazione, ma anche una propiziazione, ovvero ha reso possibile la riconciliazione tra Dio e l'uomo, l'uomo che crede. Attraverso il sacrificio di Gesù, di Cristo, Dio cambia la sua disposizione verso chi crede, e la sua disposizione passa dall'essere in collera, in ira, dall'essere in inimicizia con quell'uomo, con quell'essere umano, ad essere in favore di quell'uomo, di quell'essere umano, ad essere pronto a perdonare, a reintegrarla nella comunione con lui. Attenzione, è importante che capiamo un fatto. Dio cambia la disposizione, la sua disposizione, non il suo carattere. Cambia la sua disposizione verso quell'uomo, ma non cambia il suo carattere. Questo significa che il Padre Celeste, a causa del sacrificio di Cristo, non è stato trasformato in un essere buono che perdona tutti e alla fine non lascerà nessuno, no? Senza il perdono. Non è così che ha funzionato, non è così. Il Padre Celeste non è cambiato, è cambiata la sua disposizione, ma non il suo carattere. Quindi la sua ira rimane su coloro che non credono, così come il suo amore viene riversato su coloro che credono. L'Apostolo Paolo questo ce lo dice chiaramente in Romani capitolo 1 verso 18, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'odio per il peccato in Dio non cambierà mai. Non cambierà mai. Così come non cambierà mai l'amore per il peccatore che si ravvede. E di questo possiamo ringraziare il Signore, perché è una sua grazia. Questo amore si manifesta in diversi modi. Infatti Dio ha provveduto per noi sempre in Cristo un aiuto nella tentazione, no? Leggiamo: perché Egli stesso ha sofferto la tentazione, può aiutare coloro che sono tentati. E qui dobbiamo fare una riflessione. Noi sappiamo che Gesù è stato tentato in ogni modo e sappiamo che non è caduto, non ha mai ceduto, vero? Questo è quello che conosciamo e lo prendiamo spesso come esempio, giustamente. Diciamo che dobbiamo prendere esempio da lui e resistere, vincere la tentazione. Però forse non abbiamo mai riflettuto su un fatto. Quando Satana se n'è andato via da Gesù, alla fine della sua opera di tentazione, lo ha fatto solo dopo aver messo in campo tutte le armi di cui poteva disporre. Il suo scopo qual era? Era quello di far cadere Gesù. Quindi non si è arreso fino a quando non ha sferrato il suo colpo più forte. Che cosa significa questo? Significa che Gesù ha conosciuto e ha provato su se stesso tutta la profondità della forza della tentazione, tutta la sua intensità. E questo è qualcosa che noi, che prima o poi cadiamo, non possiamo comprendere. Non abbiamo forse ancora provato, no? Satana con l'essere umano ha vittoria più o meno facile. Quindi non ha bisogno di mettere in campo tutta la sua potenza, tutta la sua forza nei nostri riguardi. Gesù invece sa bene che cosa significa essere sottoposti ad una pressione di quel genere. Ecco perché può aiutarci. È per questo motivo che può aiutarci. Inoltre, in questa circostanza il Signore non viene in aiuto all'essere umano solo come essere umano, ma viene in aiuto come redentore a un peccatore. E questo fa la differenza. Questo fa la differenza, perché quale aiuto potrebbe darci un uomo come noi che è caduto, no? Che ha ceduto alla tentazione? Quale aiuto potrebbe darci? Ma noi siamo aiutati da chi? Dal vincitore, da colui che ha vinto la tentazione e la morte, morendo sulla croce e risuscitando. Quindi l'aiuto che riceviamo ha due aspetti, se ci riflettiamo bene. In primo luogo riceviamo il perdono dai peccati, l'annullamento delle nostre colpe. In secondo luogo riceviamo la potenza, la sua potenza, per combattere e vincere la tentazione. Perché se è vero che per noi è difficile resistere e prima o poi capiamo, è anche vero che Dio ci mette a disposizione le armi per poter vincere la tentazione. Perché la potenza di Satana ha perso la sua efficacia, lo abbiamo già detto. Come dice Romani, Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 6, verso 14, dice: il peccato infatti non ha più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Ecco quali sono le conseguenze del fatto che Gesù è divenuto carne e sangue ed è morto su quella croce come un essere umano. Ecco quali sono i benefici per coloro che credono. Ecco perché è così importante studiare e comprendere questo insegnamento. E solo comprendendo fino in fondo o a fondo il piano di Dio ed il modo in cui è stato messo in atto in Cristo Gesù, possiamo beneficiare pienamente di tutte quelle benedizioni che Dio nella sua grazia ci ha voluto donare. Ora una riflessione concludendo vorrei lasciarvi. Abbiamo detto che è stato chiaro che Gesù su quella croce, che su quella croce c'era un innocente che moriva al posto di un colpevole. È stato chiaro che su quella croce un santo, il santo, è morto per un peccatore. E questo è quello che stamattina vorremmo tenere nei nostri cuori, quello sul quale vorremmo riflettere, sul quale vi invito, vi incoraggio a riflettere. Perché se non hai riflettuto su questa opera di salvezza di Cristo alla croce, mi dispiace. Se non hai piegato le tue ginocchia davanti a quella croce per chiedere perdono del tuo peccato e chiedere di essere salvato, se non hai compreso e accettato che Cristo è morto al posto tuo, mi dispiace, ma l'ira di Dio è ancora su di te. Perché come dicevamo prima, l'ira di Dio per il peccato, l'inimicizia che c'è con quelli che non credono, non viene cancellata, non viene meno, a meno che non ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce e chiediamo al Signore di salvarci. Quindi invito, se tu non hai conosciuto il Signore, ti invito a fare questa riflessione fondamentale, questione di vita o di morte, come abbiamo detto. Vogliamo pregare. Padre, ancora oggi veniamo davanti a te nella gioia, Signore, perché tu ancora oggi, nella tua grazia, nella tua misericordia, hai parlato ai nostri cuori, oh Signore, ci hai ancora fatto comprendere ancora di più quanto è stato potente ed efficace il tuo sacrificio sulla croce. Ci hai ricordato, Signore, che non solo la morte c'è stata su quella croce, ma poi c'è stata la resurrezione. E ci ha ricordato che noi adoriamo un Dio vivente, che il nostro Signore Gesù Cristo è vivo ed è alla tua destra che intercede per noi. E un giorno saremo con te, Signore, alla tua presenza, e potremo lodarti finalmente liberi dal peccato, Signore, dalle lacrime, dal pianto, dal dolore, da ogni cosa, perché ci sarà solo gioia alla tua presenza, Signore. Vogliamo ringraziarti perché concedi ancora oggi una possibilità di salvezza a chi non ti ha conosciuto, a chi, Signore, forse non ha compreso, a chi non ha riflettuto a fondo. Ti preghiamo che tu possa, Signore, rivelarti, che tu possa operare potentemente nei cuori, o Signore, che hanno bisogno di te. Così ti ringraziamo, perché sei un Dio di misericordia, Signore, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.